Il Mugnaio,
piccola audiorivista dell'arte bianca.
Benvenuti alla prima puntata della seconda serie del Mugnaio, la piccola audiorivista dell'arte bianca. E se vi state chiedendo che cos'è un'audiorivista, ve lo spiego subito. È un podcast da sfogliare come un giornale o un magazine da ascoltare come un racconto. È anche il primo audio magazine mensile sulla cultura enogastronomica italiana. In ogni numero, guidato da un tema sempre nuovo, sfoglieremo insieme pagina per pagina le rubriche che ci porteranno alla scoperta del mondo dell'arte bianca e delle sue mille declinazioni. Noi siamo Anna Prandoni, lei, giornalista e scrittrice gastronomica, e Samantha Cornaviera, io, blogger di cucina storica e doppiatrice pubblicitaria. Una coppia di fatto dell'etere gastronomico. In questa prima puntata monografica intitolata Autunno caldo, vi faremo ascoltare i consigli di chef, pasticceri, pizzaioli e food stylist per sfruttare a pieno il meglio che questa stagione offre. E come in ogni magazine cartaceo e non che si rispetti, iniziamo con l'editoriale della direttrice.
Il Mugnaio, piccola audiorivista dell'arte bianca, l'editoriale della Prandoni.
Mezza stagione, capodanno del nuovo secolo, periodo lento durante il quale giorno dopo giorno le ore trascorse tra le mura accoglienti della propria casa si allungano, si fanno più piacevoli, attese e desiderate. Riponiamo gli abiti estivi, iniziamo a far posto ai primi maglioni, alle calze colorate, alle coperte che lasciamo propiziamente sul bracciolo del divano. Cambiano un po', anche quasi inavvertitamente, i nostri gusti, solleticati dalle prime zucche al mercato, riposte tra i funghi e i melograni, tanto che ci viene quasi voglia di sporgerci per vedere se all'angolo della via si vendono già le caldarroste. Di conseguenza, anche intorno alla tavola da pranzo le nostre abitudini si modificano. Se nei mesi estivi a pranzo e a cena bastava qualcosa di fresco a sfamarci, qualcosa di rapido, magari preparato senza nemmeno accendere i fornelli, ora in autunno il tempo vissuto a casa si impiega anche e soprattutto in cucina. Riapriamo i ricettari, recuperiamo le teglie, accendiamo i forni, facciamo lievitare il pane e restiamo incantati davanti a cotture lente e profumate. Forse però, ora, ad alcuni di noi questi gesti ricorderanno un periodo più recente. La decisione di impastare per non pensare, di accarezzare la pasta per svuotare la mente, di preparare dei biscotti per svagarsi, di imbandire la tavola per rallegrare giornate trascorse fin troppo tra le mura domestiche. Quest'anno, insomma, i riti autunnali potrebbero condurre i nostri pensieri non solo al settembre passato, ma anche allo scorso marzo, quando, invece di assaporare le prime gemme della primavera, per fronteggiare una pandemia mondiale siamo rimasti chiusi in casa, salutandoci dai balconi e dagli schermi, e aspettando, come in uno strano letargo, che l'emergenza sanitaria che ha colpito il pianeta cessasse. Durante quei mesi, per molti, la cucina è stata un'attività liberatoria. Tanti hanno esorcizzato le proprie paure accendendo i forni per provare a cuocere una pagnotta, una pizza, una crostata. Ma sicuramente ci sarà stato anche qualcuno che avrà colto l'occasione per cimentarsi, per la prima volta, in una pasta al pomodoro. Intanto, nel settore della ristorazione, se da una parte il lockdown ha spento per sempre alcuni forni, dall'altra ha portato chef e produttori a riflettere lungamente e sperimentare nuove idee e ricette per reinventare se stessi e la propria attività. Qualcuno ci è riuscito ed oggi porta avanti esperienze gastronomiche uniche ed eccezionali che proveremo a raccontarvi in questo podcast. Quello di quest'anno, dunque, per molti versi sarà un secondo autunno, ma per molti altri si appresta ad essere una stagione quanto mai imprevedibile. Anche per questo, allora, cerchiamo di ricordare i riti più piacevoli. Cerchiamo i prodotti più buoni ed esprimiamo un desiderio quando assaggiamo un frutto che mancava sulla nostra tavola dall'autunno scorso. Quello vero, però.
Il Mugnaio.
In autunno tutto ci ricorda il crepuscolo e tuttavia è la stagione più bella. Volesse il cielo allora, quando avrò il mio crepuscolo, che ci fosse qualcuno che mi ami come io amo l'autunno. Oh, cito Kierkegaard. Perché, certo, l'ho trovato su Google, ma anche per farti capire quanto amo l'autunno, è la mia stagione preferita perché mi fa sentire proprio a mio agio.
Va bene, ci sto. Allora io ti cito un grande classico italiano, Ungaretti e la sua Soldati, del 1918. Si sta, come d'autunno, sugli alberi, le foglie. Che però vorrei ricordarti che serviva a descrivere poeticamente la straziante condizione dei soldati al fronte, preludio a una morte imminente e certa. Io mi sento così, per questo io amo l'estate, la vita, il sole.
Ma guarda che il nome autunno deriva dal latino autumnus, anche questo ho cercato su Google, che vuol dire la stagione ricca di frutta che segue l'estate e aumenta la ricchezza dei contadini. Sazietà e godimento, hai capito? Non vuol dire la stagione che prepara al tramonto, al
declino, l'inverno, anzi al contrario, la stagione ricca di frutti che la natura e il lavoro dell'uomo hanno preparato. E poi, scusami, è la stagione delle castagne, del vino novello, del castagnaccio, dei funghi, della zucca, del tartufo! Per cucinieri goderecci come me si aprono le porte del paradiso. Allora, se vuoi, ti insegno a fare la mitica conserva di castagne di Petronilla degli anni 40. Oppure, gli gnocchi di zucca come si fanno dalle mie parti a Belluno, che sono buonissimi, conditi con burro di malga nocciola e una grattatina di ricotta dura affumicata della foresta del Cansiglio. Il cibo perfetto per noi veri boscaioli dolomitici, hai capito?
Va bene, questi sembrano buonissimi in effetti. Poi, dopo tutto, la zucca si presta bene a mille preparazioni diverse della cucina regionale italiana, sia dolci che salate. Però se mi dici zucca, adesso che ci penso, il mio pensiero va subito ad Halloween, dove la zucca, più che bollirla e impastarla con farina e uova, la intagliano. E sono davvero bravi. Non credo ci sia in Italia un'intagliatrice artistica di zucche, almeno non creativa quanto la statunitense Marilyn Sunderland, che intaglia minuziosamente le zucche e le fa diventare delle vere e proprie opere d'arte. Sono incredibili. Se cerchi qualche immagine su Google, capisci subito di che cosa stiamo parlando.
Eh beh, sì, si sa che per gli americani la zucca è una cosa seria e ce lo può raccontare anche il nostro prossimo ospite. Lui è Riccardo Orfino, giovane, brillante, cosmopolita. La sua storia l'ha portato dall'Italia a New York, dove oggi, con un virus che sta mettendo a dura prova la città, è riuscito a tenere il suo spazio e a strutturare un nuovo modo di essere chef, più vicino ai propri clienti. Nelle scorse settimane ha anche guardato quello che stava succedendo giustamente qui in Italia e ha trasformato la sua Osteria 57. Adesso fa delivery, takeaway, cercando di vedere questa crisi come un'opportunità. Ha lanciato la linea Fatti in Casa, vende sottaceti, pasta, olio e ha permesso così alla gente che vive in quel quartiere di avere quello che più voleva, che più richiedeva, ovvero una spesa di qualità direttamente a casa. E i clienti si sono affezionati e sostengono quest'idea. Questo è un extra che può essere un nuovo business che potrà svilupparsi e rimanere a supporto delle attività del ristorante. Ma ce lo facciamo raccontare da lui, lo chef Riccardo Orfino.
Il Mugnaio.
Ciao Riccardo, benvenuto. Come stai? Tutto bene?
Ciao Anna. Sì, benissimo, grazie. Te come va?
Bene, qui tutto bene. Italia tutto bene. Senti, sei tra quelli che hanno deciso fin da subito di prendere il proprio ristorante e rivoluzionarlo per far fronte a questa emergenza. Com'è andata? Ce lo racconti?
Assolutamente sì, è stata un'esperienza fantastica in primis perché abbiamo innanzitutto rafforzato il nostro spirito di gruppo tra il team e quindi c'è stata veramente una bellissima condivisione in un momento così difficile e comunque questo tipo di iniziative che abbiamo preso ci hanno permesso di mantenere il business vivo e aperto e operativo a tuttora. Abbiamo fatto semplicemente delle cose semplicissime, abbiamo iniziato a trasformare il business online grocery store dove abbiamo iniziato a vendere tutti i nostri prodotti, quindi le nostre salse, la salsa di pomodoro, la pasta fresca, piuttosto che i nostri vegetali, quindi selezionati da noi, facevamo una linea di sottaceti, abbiamo fatto una linea di sottaceti, quindi così abbiamo rivoluzionato il business.
E poi è successo che avete aperto all'esterno?
E poi quando c'è stata autorizzata l'apertura esterna con il Dehor, siamo riusciti a costruire una struttura che ci ha permesso di sistemare quasi lo stesso numero di tavoli che avevamo internamente, quindi ci ha portato ad avere un'estate molto bella, molto positiva per il business, per il team, siamo riusciti a mantenere tutti i posti di lavoro, anzi abbiamo aumentato i posti di lavoro e quindi è stata sicuramente una grande estate.
Ma a questo punto inizia l'autunno e in autunno a New York iniziano ad arrivare le zucche, perché la zucca a New York d'autunno è una cosa molto seria, vero?
La zucca a New York, bravissima Anna, è serissima. Pensa che girando per New York, tu lo sai, sicuramente sarei stata qua in autunno, fuori dalle case, incontri tantissime zucche che danno il segno all'arrivo di Halloween, che è una festività molto importante. Si usa tantissimo per il decoro, infatti anche al mercato Union Square, dove io vado sempre a comprare le verdure per la frutta per il ristorante, ci sono tantissime zucche ornamentali, diciamo, di ogni svariato tipo, misura e colore. Ma poi si usa moltissimo in cucina.
Tipo? Raccontami.
Guarda, noi al ristorante attualmente non potevamo non fare i ravioli di zucca, quindi facciamo i ravioli di zucca, li serviamo con delle nocciole piemontesi e del Castelmagno. quindi super super classico italiano con prodotti italiani. E poi la usiamo un'altra varietà di zucca, la delicata, si chiama qua a New York, la utilizziamo, la facciamo in tempura fritta con il nostro fritto di calamari, e tra un po' farò anche la New York cheesecake con la zucca.
Fantastico, quasi quasi prenoto per settimana prossima. Senti, e invece dell'autunno italiano, che cosa ti manca? Ormai tu manchi dall'Italia da parecchio.
Sì, manco dall'Italia da parecchio, e come appunto mi stavo confrontando con alcuni amici e colleghi, forse la stagione che mi manca di più in Italia è l'autunno con tutti i suoi prodotti, e sicuramente uno dei prodotti che mi manca di più dell'autunno sono le castagne, che qua in America buone come quelle italiane non ce ne sono. E anche senz'altro tutta la parte della famiglia della cicoria, quindi tutti i radicchi, io sai, essendo veneto, radicchio di Treviso, radicchio di Castelfranco, radicchio di Chioggia, le cicorie si trovano anche qua in America, però ovviamente non si potrà mai incontrare lo stesso sapore del prodotto appena raccolto in Italia, ecco.
Giustamente. Senti, una tua ricetta autunnale preferita, proprio quella del cuore?
La ricetta del cuore sicuramente. Dimenticavo, abbiamo anche una zuppa di zucca, quindi sì, la zuppa di zucca che io mescolo con un po' di patate e porri, sicuramente in questa stagione è buonissima, a me piace in tutti i momenti della giornata. Noi la serviamo con dell'aceto balsamico di Modena tradizionale, dei semi di zucca arrostiti, della focaccia breadcrumbs, molto buona.
Bene, direi che ci hai fatto assolutamente venire voglia di venirti a trovare, e ti auguro uno splendido autunno a New York. A presto, ciao Riccardo.
Grazie Anna, ciao, un abbraccio, ciao ciao.
Il Mugnaio, piccola audio rivista dell'Arte Bianca. Tipico, lo sapevate che...
Il castagnaccio è chiamato anche baldino o pattona? Di sicuro sapete che è un dolce tipico autunnale, forse di origine toscana, preparato con farina di castagne e arricchito con uvetta, pinoli, noci, rosmarino e mille variabili. È impossibile stabilirne l'esatta origine, ma quello che accomuna tutte queste varianti è l'origine contadina di questo dolce. Un tempo, in tempi di carestia, le castagne servivano alla sopravvivenza quotidiana e si usavano per farne pane, minestre e mille altre preparazioni, dolci e salate. Sembra che l'ideatore della ricetta che conosciamo sia stato un toscano, Pila de da Lucca, che viene nominato nel commentario delle più nobili e mostruose cose d'Italia ed altri luoghi, scritto da Ortensio Orlando e pubblicato a Venezia nel 1553. La sua diffusione in Italia si deve proprio ai toscani che, dall'Ottocento, cominciarono ad esportarlo nel nord Italia. Leggenda narra che le foglioline di rosmarino del castagnaccio abbiano il potere di un filtro d'amore, e il giovane che mangi il dolce ricevuto dalle mani di una ragazza se ne innamori perdutamente. Rimanendo in tema di ricette tramandate e di arte pasticcera, sentiamo com'è fare il pasticcere al giorno d'oggi, direttamente dalle labbra di un figlio d'arte. Lui è Giacomo Besuschio, è cresciuto nella storica pasticceria Besuschio ad Abbiategrasso, aperta orgogliosamente sin dal 1945. Oggi, a soli 27 anni, rappresenta la sesta generazione di pasticceri in famiglia e una promessa per l'arte pasticcera italiana. La sua passione è anche il risultato di anni di studi coronati da una laurea in scienze dell'alimentazione e una tesi sulle nuove coperture di cioccolato. Dal 2016 Giacomo è entrato ufficialmente nello staff della pasticceria di famiglia come responsabile del laboratorio di cioccolato e gestendo il suo lievito madre nel reparto lievitati. In un fortunato equilibrio tra due settori fondamentali, ovvero il cioccolato e i lievitati, negli anni successivi Giacomo ha vinto diversi premi prestigiosi, ma anche per lui, come per Orfini, il lockdown si è rivelato la sfida più grande. Durante la chiusura obbligatoria della pasticceria, Giacomo ha colto l'occasione per riflettere sull'attività di famiglia, concentrandosi anche sul rapporto con i clienti, ai quali ha svelato sui social qualche trucco proprio dell'arte dolciaria. Giacomo Besuschio.
Giacomo, buongiorno, benvenuto. Sei nato e cresciuto in una pasticceria. Hai seguito questa strada, secondo te, per destino o alla fine è una tua grande passione?
Allora, all'inizio era una, non dico tanto un dovere, però sentivo spesso la pressione, perché quando ero piccolino, comunque bene o male tutti gli amici di mio padre o comunque conoscenti, nel momento in cui li incontravamo e ci chiedevano: farei il lavoro del papà? Quindi questa cosa l'ho sempre vista in maniera un pochino negativa. Ed è per quello che io sono sempre rimasto un pochino in disparte, cioè ho fatto il mio percorso, ho studiato al liceo, ho fatto l'università, aiutando sempre all'interno dell'attività di famiglia, perché mi ricordo che io aiutavo mio padre a coprire i cioccolatini fin dall'età di 11 anni. Io invece quindi sono rimasto un pochino in disparte e mi sono affacciato più avanti dopo, per concludere il percorso di studio universitario, dove ho svolto 3 mesi di studi in Francia, cioè ho lavorato per Barrone nella ricerca e sviluppo, proprio nella parte industriale, lavorando sulle fave di cacao per ottenere dei cioccolati nuovi, con zuccheri nuovi. Mi sono appassionato a questo perché proprio partivo dalla materia prima, lavorandola con delle macchine apposta e poi a mano per poterla temperare, farla degustare dei panel di degustazione, e quindi io tramite quello mi sono appassionato, e nel momento in cui dovevo decidere se completare i miei studi universitari, quindi eseguire gli ultimi 2 anni o lavorare, per diverse motivazioni alla fine ho deciso di rimanere qua, nonostante io fossi già stato ammesso e stessi cercando alloggio in Olanda per completare gli ultimi 2 anni. Quindi da lì è partito tutto il lavoro. Mio padre poi a settembre mi ha inserito nel laboratorio del cioccolato, che è quello che ha costruito lui interamente da zero 15 anni fa. Mi occupo anche della parte dei lievitati e poi tutta la parte di sperimentazione, nuovi prodotti.
È un laboratorio sicuramente inconsueto per una pasticceria contemporanea, perché io mi ricordo che per esempio il fulcro attorno al quale ruota un po' tutto è questo meraviglioso forno, ce lo racconti?
È un laboratorio un po' insolito perché comunque nasce all'interno di un centro storico, quindi alcune zone sono anche del 1300 e quindi è tutto un po' adattato in funzione degli spazi, però il centro è questo forno che ormai ha 80 anni, che sono 30.000 mattoni refrattari e che viene utilizzato ancora oggi per tutto, specialmente nella parte del Natale, per tutta la produzione dei panettoni, perché quel forno è nato proprio per quello. Infatti ho provato a fare anche delle prove del pane e purtroppo è troppo alto, c'è troppa dispersione di calore. Questo forno è come un bambino, cioè già c'è il lievito madre da gestire, in più c'è questo forno, perché ogni giorno bisogna accenderlo, bisogna portarlo almeno a 150 gradi, perché essendo in mattoni appunto questi sono dilatati, e se si raffredda e va sotto i 100 gradi rischia di restringersi, e quindi tutti i mattoni si creperebbero e crollerebbe tutto il forno e di conseguenza anche la nostra casa.
Dunque, mi hai parlato di cioccolato e di lievitati. Puoi scegliere?
Per me il cioccolato è il meglio, ma perché? Perché è quello da cui ho iniziato ed è quello anche in cui vorrei investire, perché in Italia non c'è una... cioè, se io penso a chi produce cioccolato in Italia, forse li conto sulle dita di una mano.
È vero, c'è più spazio. Siamo in autunno e questo è un momento caldo per un pasticcere. State già lavorando sui panettoni o ci sono altri dolci in questo periodo?
Allora, ti dico, noi li facciamo tutto l'anno i lievitati, e quest'anno ad esempio ne abbiamo lanciati 2 che stanno avendo successo, e di solito se hanno successo anche nel periodo estivo poi li ritrovi anche nel periodo invernale. Uno è fatto con le noci pecan, la melannorca e l'uvetta, e sopra c'è una ghiaccia alle noci pecan. Invece l'altro è un po' più estivo, quindi per quello che è un punto di domanda, perché all'interno c'è dentro dell'ananas, del limone candito, e la ghiaccia invece è una ghiaccia alle mandorle. Per quanto riguarda proprio il periodo invernale, adesso incominceranno ovviamente a aumentare le quantità e le dosi di produzione, e proprio adesso sto facendo lievitare una prova per un altro evento che si scoprirà in futuro, però siamo già all'opera. Comunque io mi sto già mettendo sotto, perché vabbè, sto comunque mettendo in forma il lievito, perché...
Che cosa vuol dire mettere in forma il lievito? Deve andare in palestra?
Ti spiego, perché avevo un altro lievito che mi era stato affidato da un altro dipendente di mio padre, e lui quando è andato via mi aveva affidato questo lievito, quindi io lo sto portando avanti. Questo è il 5º anno che ho iniziato a lavorare. Ho notato però che stava perdendo un po' di forza nell'ultimo periodo, soprattutto dopo il Natale. Lo vedevo comunque toccandolo, assaggiandolo. Poi va bene, abbiamo il pH-metro, quindi cerco di sempre di mantenerlo il più controllato possibile, però avevo notato che comunque non era più come prima. Allora, verso luglio, ho pensato di mettermi sotto e crearne un altro, quindi da zero ne ho creato un altro, sempre mantenendo quello vecchio e valutando poi, a distanza di un mese e mezzo, quale fosse quello più in forma, perché comunque parlando anche con degli amici, alcuni sostengono che il lievito comunque abbia un periodo, cioè come un essere vivente, cioè hai una curva, no? Cresci fino a un momento di picco e poi piano piano inizia il declino. E quindi adesso io ho un lievito nuovo e metterlo in forma vuol dire che io ogni giorno lo curo, quindi gli faccio il bagnetto, quindi lo metto in acqua a 19 gradi con 4 grammi di zucchero per litro d'acqua, lo lascio lì 20 minuti, poi lo strizzo, lo impasto con la farina e faccio questo processo per due volte al giorno, quando sono in produzione tre, perché ovviamente devo dare forza per i panettoni. E adesso vedo che comunque ha una buona tempistica di sviluppo, perché comunque il lievito deve triplicare nell'arco di un tot di ore. Ha una buona pasta, una buona maglia, un buon colore, un buon gusto, quindi adesso sono soddisfatto.
Evviva! Grazie mille, Giacomo.
Il mugnaio.
Castagni, funghi, cachi, uva, frutta secca, mele, melograni, verze, cavoli e poi il tartufo. L'autunno ci regala prodotti incredibili che in Italia hanno mille varietà diverse. Prendete appunto il tartufo, magari direte voi. Si va dal bianco al nero pregiato, dal moscato allo scorzone, dall'uncinato al marzolino, passando per il tartufo di Bagnoli, per quello di Savigno, per il rossetto e per il brumale. Ognuno di questi prodotti ha una zona di riferimento. Il più prezioso e profumato di tutti? Beh, ovviamente quello bianco d'Alba, in Piemonte, festeggiato ogni anno, in questa stagione, con la rinomatissima e frequentatissima fiera del tartufo bianco d'Alba, che riunisce appassionati da tutto il mondo. E che quest'anno si tiene comunque nonostante il Covid. Lo sapevate anche che un tempo sulle tavole dei signori quelli neri si mangiavano ripieni e cotti nel brodo? Oggi invece si preferisce gustarli crudi, grattugiati sulla pasta, sugli spaghetti o i tagliolini, con le uova e gli asparagi. Ma lo si trova anche nel risotto o nella pasta ripiena, rigorosamente appena scottato. Alla lista manca solo una cosa molto italiana, ovvero la pizza, che visto l'ingrediente e il suo costo, non può che essere gourmet, come ci racconterà il nostro prossimo ospite, vero Anna?
Ma sai che il tartufo può essere anche affine al mondo del design? Per gustarlo al meglio ci sono tre prodotti indispensabili. La prestigiosa Maison Reynaud, storica casa produttrice di servizi tavola di Limoges, ha realizzato la Pepita, un prezioso contenitore di porcellana con tante sfaccettature che si ispirano alle pietre preziose per svelare al meglio il profumo, l'aroma e la freschezza del tartufo bianco d'Alba. E poi c'è l'affetta tartufi, l'occasione per ripensare ad un utensile elitario già esistente nelle cucine del 1700, nasce dalla collaborazione con Davide Oldani, che si è inventato Perfetta, l'unico e innovativo affetta tartufi che darà sempre una costante e sottile lamellata. Grazie alla lama fissa, ogni fetta di tartufo avrà infatti sempre lo stesso spessore. E poi si finisce con i guanti Trace. Completano il trittico e sono stati disegnati da Patricia Urchiola per custodire, toccare e lamellare il prezioso tartufo senza rovinarlo. La designer ha scelto un pattern derivato dalle forme irregolari delle lamelle di tartufo, che garantisce una presa sicura nell'impugnatura dell'affetta tartufi.
Indispensabile se ami appunto il prodotto tartufo, e chi non lo ama dopo tutto, lo ama di sicuro anche il nostro prossimo ospite, è Yams Pampatti, giovane chef bergamasco, eletto miglior pizzaiolo emergente secondo la guida Gambero Rosso 2020, che parlando di sé dice: il mio concetto è quello di unire pizza e cucina su una base di alta panificazione, un ottimo preludio per una pizza gourmet.
Yan, benvenuto! Senti, noi stavamo parlando di tartufo perché il nostro tema di questo podcast è l'autunno. Ti piace il tartufo? E soprattutto, il tartufo e la pizza sono compatibili?
Amo il tartufo e il tartufo è compatibile con qualsiasi cosa. Già da 4 anni a questa parte ho fatto pizze con il tartufo, a partire in abbinamento con i porcini, i funghi della mia zona, piuttosto che salumi, visto che sono appassionatissimo di salumi, quindi diciamo che il salume con il fungo insieme al tartufo è sempre stato un abbinamento che a casa non è mai mancato, ecco.
Ho già l'acquolina in bocca, te lo dico. Parlando di pizza e venendo al tema principale, se io dico pizza gourmet, faccio un danno o no?
No, assolutamente. Io sono dell'idea che gourmet vuole dire tutto e niente. Io sono partito 6 anni fa con un'idea di gourmet che forse con l'andare degli anni è andato in un'altra direzione, però ero partito con l'idea che per me gourmet voleva dire l'unione tra la mia passione per la cucina e la mia grandissima passione per la pizza, no? Allora quello per me era il gourmet, cioè per me il gourmet oggi è usare le verdure fresche, usare la materia prima fresca, quindi seguire tutta la loro lavorazione. Se analizziamo la parola gourmet vuol dire ricercato, quindi qualsiasi cosa fatta che sia realmente ricercata e buona si può definire gourmet.
Quindi dobbiamo dire addio alle pizze di una volta degli anni 70-80?
No, assolutamente no. Io non sono di questo parere, io sono del parere che qualsiasi prodotto sia stato fatto negli anni più indietro, presente e anche quelli del futuro hanno la loro storia e vanno rispettati per quello che sono. Un vero appassionato, un vero amante del cibo come sono io, apprezzo qualsiasi cosa a partire dalla pizza napoletana, la pizza romana. A me piace veramente tutto, devo essere sincero, non ho... L'importante è che le cose siano fatte bene, che abbiano un loro senso logico e concreto, ecco.
Guarda, Bocuse diceva sempre che esiste un unico tipo di cucina, quella buona. Credo che siamo tutti d'accordo con lui, no?
Verissimo.
Spesso ci dimentichiamo che gran parte della ricetta della pizza è fatta dalla farina. Quanto è importante usare la farina giusta?
È il 95% dell'operazione. Un po' come l'alimentazione nel nostro corpo, no? Se quella la facciamo nel modo corretto, la subiamo in un determinato modo, alla fine il nostro corpo ne giova praticamente, no? E soprattutto nei vari tipi di impasti, l'usare una farina ideale e buona fa veramente la differenza. Poi io personalmente sono aperto a qualsiasi tipo di farina, quindi sia di grani teneri, grani duri, piuttosto che anche di cereali diversi, sono molto aperto a qualsiasi cosa, no? Il tutto secondo me deve rimanere in linea con quello che si fa e con la propria filosofia del locale. La mia scelta è sempre stata all'inizio di portare ai miei clienti l'eccellenza della gastronomia italiana, quindi a partire dalla farina, a partire da tutto, qualsiasi cosa. Però nel mio caso la farina fa il 95% di tutta l'operazione, di tutto il successo, io lo chiamo così.
Senti, sei in una zona tutto sommato non centrale, no? Un po' in periferia, se vogliamo dire. E questo secondo te ti ha aiutato o è uno svantaggio?
Ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi, secondo me. È vero che io sono nato in montagna, se è vero che in una città forse il tuo stesso locale, quindi le tue stesse potenzialità potrebbero essere moltiplicate molto più velocemente perché ha un bacino di utenza molto più alto, è anche vero che se non fai le cose al 100% perfette in una città ti smonta in pochi mesi. Pian piano mi piacerebbe spostarmi più alla città, però comunque tenere sempre qualche mia radice nelle origini, quindi restare sempre in montagna, perché a me piace dove vivo, a me piace, io la chiamo la qualità della vita di dove sono ora, e c'è l'aria fresca, non ho problemi, abbiamo l'acqua buonissima, quindi anche per gli impasti l'acqua è veramente fantastica, abbiamo le sorgenti, abbiamo le cascate, abbiamo tutte queste cose qua che alla fine fanno veramente la differenza anche nel prodotto finale che tu dai.
Beh, ci hai fatto davvero venire voglia di venirti a trovare. Ti chiedo l'ultima cosa, qual è la tua stagione preferita?
La stagione preferita è l'autunno e l'inverno. Ho sempre amato il freddo e ho sempre amato colori caldi e freddi allo stesso tempo che l'autunno mi dà, quindi le foglie che incominciano a diventare arancioni, poi le castagne, mi piacciono anche tutte le frutta secca che ci sono sugli alberi, mi piace la stagionalità dei funghi, mi piace proprio il fresco in sé per sé.
Fantastico, ti lasciamo alla tua stagione preferita allora, grazie Ian. A presto.
A voi, è stato un piacere, un abbraccio.
Ciao.
Il Mugnaio, piccola audio rivista dell'arte bianca.
Siete amanti del bello e del buono? Amate i colori caldi e dorati e l'atmosfera triste e brillante della natura vi scalda il cuore? Beh, allora dovreste pensare di organizzare un bel giro con il treno del Foliage, magari quello della ferrovia Vigezzina Centovalli che percorre le valli piemontesi da Domodossola fino alla Svizzera Locarno, passando per il Lago Maggiore. Oppure potreste unire bello e buono e andare alla scoperta dei panorami autunnali della Valtellina, per poi partecipare a Morbegno alla 113esima edizione della mitica mostra del formaggio bitto e partecipare così a degustazioni, visite guidate e numerose altre attività di intrattenimento. Oppure ancora potreste partecipare a un'experience di Airbnb.it e andare a cercare tartufi in Toscana con un esperto tartufaio. Se invece volete solo starvene al calduccio di casa vostra, riunendo però colori e bontà d'autunno sulla vostra tavola da pranzo, allora vi aiutiamo noi a scoprire i segreti per renderla perfetta, chiedendolo a una vera autorità in materia, la food stylist Beatrice Prada, classe 75, vive e lavora a Milano. Nasce fotografa di food, collabora con le migliori riviste del settore finché, dopo la nascita del secondo figlio, 10 anni fa, approda alla cucina italiana, dove trova lo spazio e le energie per trasformarsi nella stylist che c'è in lei. Beatrice Prada.
Beatrice, buongiorno. Io partirei subito dal nostro tema portante della puntata. Mi racconti dove idealmente vorresti ricevere i tuoi ospiti quest'autunno e come li vorresti ricevere?
Allora, i miei ospiti quest'autunno, in questa stagione, amerei moltissimo poterli ricevere in cucina, perché in cucina tutto ha origine e quindi mi piacerebbe riportare proprio l'attenzione su quello che conta veramente, un po' al tornare alla sostanza delle cose. Ovviamente poi questa cucina immagino idealmente che sia una cucina molto ampia, spaziosa, bella, magari con una bella finestra che affaccia su un giardino, visto che possiamo sognare, sogniamo anche di avere una bella vista dalla finestra, ecco.
Ci racconti com'è la tavola di questa cucina ideale?
La tavola autunnale vorrei che fosse in armonia con i colori della natura. L'autunno è una stagione che mi appartiene particolarmente, il mio compleanno cade in ottobre, quindi sono molto sensibile a questo mese, a questa stagione, quindi la mia tavola è una tavola che ricorda i colori del foliage molto intensi, tutte le gamme dei colori delle terre che spazino fino al bordeaux. Il colore di stagione per me quest'anno potrebbe essere il burgundy, che è una punta di bordeaux molto profondo e molto vibrante. Naturalmente non possiamo dimenticare tutti i verdi, che sono i colori dei boschi di montagna, altra mia grandissima passione, per cui la tavola sarà il colore del foliage, ecco.
Tu fai un lavoro invidiabile, perché scegli ogni giorno cose nuove, oggetti diversi per creare cose magiche, no? Da dove parti però quando ti immagini uno dei tuoi set?
Allora, quando immagino un set parto sempre da un'idea, chiamiamola editoriale. Mi spiego, ogni servizio è una storia da raccontare, quindi è fondamentale individuare le caratteristiche di questa storia, il senso più importante, cioè la domanda è cosa voglio rappresentare. Nel momento in cui io ho un'idea forte, poi scaturiscono tutti gli altri pensieri. La suggestione estetica privata di una forte idea rimane sterile, quindi quando invece riesco a cucire in qualche modo l'idea del servizio, il concetto, e riesco a cucirgli un mondo estetico, allora apprezzo il lavoro che ne viene fuori, che ne deriva. Sostanzialmente deve essere un pensiero coerente.
Senti, il tuo lavoro, come dicevamo, è un lavoro molto affascinante, ma avrà anche dei lati meno affascinanti.
Naturalmente, il dietro le quinte è sempre molto duro e impegnativo. Il lavoro di ricerca è un lavoro costante, bisogna guardarsi in giro e questo, vabbè, è ancora piacevole, però è anche appunto impegnativo. In più la cosa che si dimenticano tutti sempre è tutto il lavoro di ricezione della merce, lo sballo, l'imballo, il controllo e la movimentazione proprio del materiale, che è un lavoro anche fisico piuttosto impegnativo, sempre molto comunque divertente, però non è da trascurare il lato pratico è tosto, spostare piani di marmo non è da signorina, ecco, non è solo il lavoro a piega del tovagliolo, ecco.
Dei trucchi pratici per cambiare volto alla nostra tavola domestica?
Un trucco molto semplice, cioè un'idea molto semplice, quello di partire da una base neutra, di qualsiasi suppellettile uno possa parlare, ma comunque piuttosto neutra, e abbinare dei pezzi più importanti o più fatti o meno scontati e meno banali, però sempre in abbinamento a qualcosa di un pochino più classico, anche in qualche modo, non necessariamente classico, ma più pulito, in modo tale che uno può, come dire, prepararsi una base magari più preziosa di pezzi più semplici e poi invece abbinare un giro al mercatino e inserire dei pezzi che ti diano più un contesto ma che siano meno costosi e quindi più facili da poter sostituire di volta in volta. Un altro trucchetto naturalmente è dedicarsi, se si vuole rinnovare una tavola, anche la tavola più semplice, con un centrotavola di volta in volta può essere diversificata, e anche il centrotavola stesso può essere un solo pezzo per l'appunto al centro della tavola, oppure può essere smembrato in tanti piccoli segnaposti dedicati ciascuno al proprio ospite, che perché no, magari poi se lo può anche portare a casa e ti lascia un bel ricordo della serata.
Beatrice, ma ci racconti i trucchi per realizzare una tavola autunnale davvero bella?
Allora, la tavola autunnale, sempre ricordandoci quello che abbiamo detto prima, per me non può prescindere l'aspetto, come dire, l'ispirazione naturale. Quindi io amo moltissimo decorare con oggetti naturali, non so, un cesto di mele, una cassetta di foglie secche, dei rami di un albero del giardino, piuttosto che anche semplicemente veramente dei segnaposti fatti con le foglie. Comunque per me la natura in tavola è sempre un elemento sorprendentemente bello, cambia di volta in volta ed ha sempre un gusto veramente molto caldo.
Grazie mille, adesso vado subito a fare un giro in campagna. A presto, Beatrice.
Direi che abbiamo concluso questa prima puntata della seconda serie del Mugnaio, la nostra piccola audiorivista dell'Arte Bianca. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, ma Anna, ti voglio lanciare una sfida. Per chiudere il podcast, una ricetta in 20 secondi.
Va bene.
3, 2, 1, via!
Prepariamo una pasta fresca con 4 uova, 200 g di farina per pasta, 200 g di farina di castagne. La stendiamo e a distanza regolare poniamo una cucchiaiata di ripieno di ricotta condita con erbe, olio e pepe. Chiudiamo i ravioli, li cuociamo in acqua bollente salata e li condiamo con burro fuso profumato con rosmarino, pinoli tostati e castagne al vapore.